Autorizzo il caricamento di questo file audio sulla piattaforma Moodle affinché possa essere ascoltato anche dagli altri studenti. La prova per presunzione semplice, che può anche costituire l'unica fonte del convincimento del giudice, integra un apprezzamento di fatto che, se coerentemente motivato, non è censurabile in sede di legittimità. A riguardo, importante è una sentenza della Corte di Cassazione del 17 ottobre 2019, la numero 26.296, in cui si stabilisce che le presunzioni semplici costituiscono dunque una prova completa, alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale istituzionalmente demandatogli di individuare le fonti di prova, controllare l'attendibilità e la concludenza, e infine scegliere tra elementi probatori sottoposti al suo esame quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione. Spetta quindi al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza e i requisiti di legge. L'idoneità a produrre delle conclusioni chiare, convergenti e non equivoche sui fatti ignorati integra il secondo requisito richiesto dalla legge, ossia quello della precisione della presunzione. Si ritiene che la presunzione manchi di precisione quando equivoca, ossia quando le conclusioni che possono essere inferite dai fatti noti non sono in grado di riportare in modo preciso al factum ignorato o riconducono in modo contraddittorio ad una pluralità di fatti diversi. Il requisito della concordanza delle inferenze presuntive previsto dall'articolo 2729 è stato per lo più di difficile lettura interpretativa. Stando ad una lettura della norma legata al dato testuale, questo requisito sembrerebbe limitare l'impiego delle presunzioni alla sola ipotesi in cui sia possibile formulare una pluralità di ragionamenti inferenziali sulla base di diversi fatti noti, e tutte queste inferenze conducono alla medesima conclusione. Così interpretata, secondo la dottrina, la norma condurrebbe a ritenere che solo in presenza di più presunzioni si possa propriamente dire che vi sia una loro concordanza rispetto alla dimostrazione del fatto incerto sotto il profilo probatorio. Tale interpretazione comporterebbe una limitazione eccessiva del campo di applicazione della norma e quindi dell'ambito di operatività delle presunzioni. Dottrina e giurisprudenza, pertanto, superando l'accezione restrittiva del requisito della concordanza, ritengono che non sia sempre necessaria una pluralità di inferenze presuntive relative allo stesso fatto ignorato. Se la presunzione è sufficientemente grave e particolarmente precisa, essa può costituire da sola il fondamento probatorio dell'accertamento del fatto ignorato. È infatti opinione dominante in giurisprudenza che a formare il convincimento del giudice basti una sola presunzione. È arbitrario dire che la legge ha voluto la concordanza nel solo caso della pluralità. La concordanza costituisce quindi un elemento non essenziale, ma eventuale nel procedimento logico da cui consegue la presunzione semplice, dovendo essa riferirsi all'ipotesi di una pluralità di fatti noti utilizzati al giudice per risalire al fatto ignorato e potendo la presunzione stessa fondarsi su un solo indizio, purché avente caratteristiche di gravità e di precisione. La Cassazione, seguendo questa scia, ribadisce in una recente sentenza del 2018, la numero 31.564, che in tema di presunzioni semplici gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più di uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche in un solo elemento, purché grave e preciso, dovendosi requisito la concordanza ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi. Per quanto riguarda il requisito della gravità, la gravità di una presunzione semplice risiede nella capacità della presunzione stessa di produrre delle conclusioni relative al factum probandum, che abbiano un rilevante grado di attendibilità. Affinché vi sia gravità, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto, come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica fra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di ragionevolezza e probabilità. L'orientamento ha opportunamente superato una precedente linea interpretativa, secondo la quale una presunzione era ritenuta grave soltanto quando essa fosse in grado di attribuire certezza assoluta alla conclusione sul fatto ignorato. approdando all'idea che siano sufficienti inferenze deduttive razionalmente giustificate e fondate su un adeguato grado di probabilità. In questo contesto, giova ricordare che secondo un consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, nella prova per presunzioni, ai sensi degli articoli 2727 e 2729, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità. Basta che l'inferenza tra il fatto noto e quello ignoto sia effettuata alla stregua di un canone di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza colte dal giudice, per giungere all'espresso convincimento circa tale probabilità di sussistenza e la compatibilità del fatto supposto con quello accertato. La Cassazione ha ribadito tale principio anche in sentenze più recenti, come ad esempio la numero 3513 del 6 febbraio del 2019, in cui si stabilisce che è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod prelumque acidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza. Non sussiste quindi un nesso di vera e propria implicazione tra il fatto noto e il fatto ignoto, ma più propriamente un collegamento che viene istituito mediante un'illazione, che è attendibile in varie misure nei diversi casi, a seconda del tipo di giustificazione che il materiale conoscitivo disponibile, costituito dalle massime d'esperienza, oltre che dal fatto noto, è in grado di fornire rispetto all'affermazione dell'esistenza del fatto ignoto. Che l'affermazione del fatto ignoto in correlazione a quella del fatto noto sia possibile significa che al fatto noto non deve essere applicabile alcuna regola interpretativa tale da escludere l'esistenza del fatto ignoto. Va peraltro rilevato che l'impossibilità del fatto ignoto può sussistere anche in una diversa situazione, ossia qualora nel materiale conoscitivo di cui il giudice dispone esista un fatto diverso, direttamente o indirettamente incompatibile con l'esistenza del fatto ignoto. In questo caso, però, il problema non investe la possibilità del fatto ignoto sulla base del fatto noto, bensì il conflitto tra presunzioni o tra prova e presunzione, e va risolto sul piano dell'efficacia probatoria, che i mezzi di prova contrastanti sono rispettivamente in grado di esplicare. Trocker, nella sua opera Corso di teoria generale processo, profili del giusto processo, stabilisce che, secondo le indicazioni del legislatore, nel caso delle presunzioni semplici, il procedimento inferenziale deve sostanziarsi in una valutazione degli elementi raccolti, che, compiuta attraverso il filtro delle massime d'esperienza, fornisce al fatto da provare un tessuto connettivo razionale e sufficiente per renderlo un'ipotesi attendibile nel rispetto ai requisiti della precisione, gravità e concordanza fissati all'articolo 2729 del Codice Civile. La conoscenza del factum probans di regola non è oggetto di apposita deduzione o ammissione di prova. Ed inoltre, un fatto non è factum probans o fatto di presunzione in sé, ma solo in quanto e quando il giudice ritenga di poterne derivare un'inferenza relativa alla verità o alla probabilità di un altro fatto. Ce lo ricorda la stessa disposizione dell'articolo 2729, che nell'ultima parte evoca il prudente apprezzamento del giudice e quindi il ragionamento che il giudice pone in essere per trarre una conclusione. La definizione della presunzione semplice come ragionamento che consente di stabilire l'esistenza di un factum probandum ignorato sulla base dell'esistenza di un factum probans noto riceve la sua prima chiara definizione nella nostra dottrina da parte di Carnelutti. Riguardo al fatto noto, la definizione corretta è nel senso che sia un fatto giudizialmente noto quando vi sia una proposizione fattuale che può considerarsi vera ai fini del giudizio, in quanto non sia contestata tra le parti, oppure sia dimostrata in giudizio con prova ad hoc o sia verificata al giudice tramite l'immediata percezione dei fatti, o infine sia assunta come vera perché inerente a fatti notori. L'espressione fatto ignorato è in un certo modo più fuorviante, poiché in realtà ciò che il giudice ignora non è il fatto, ma la verità o falsità della proposizione che lo descrive. La circostanza di fatto di cui si tratta deve anzi essere precisamente individuata e definita come direttamente o indirettamente irrilevante, di regola prima che il ragionamento presuntivo venga posto in essere. Esso è infatti diretto a stabilire la verità o falsità giudiziale di proposizioni previamente formulate in via ipotetica intorno a fatti rilevanti per il giudizio. Fatto ignorato significa dunque, a rigore, proposizione vertente su un fatto rilevante, controversa e non ancora provata come falsa o vera. Il ragionamento inferenziale parte dalla premessa, ossia dal fatto noto, e muove in avanti verso la conclusione sul fatto ignorato. Per altro verso, il factum probandum è individuato come ipotesi da verificare e quindi già prefigurato come possibile conclusione del ragionamento presuntivo. Pertanto, il ragionamento inferenziale serve a stabilire se un enunciato di fatto che si è già formulato in via ipotetica viene o non viene confermato a livello probatorio sulla base del fatto noto. L'articolo 2729 non prende esplicitamente posizione intorno ai criteri che il giudice dovrebbe impiegare al fine di dare fondamento all'inferenza presuntiva. Ciò è comprensibile, in quanto le presunzioni semplici sono atipiche e vengono definite solo per esclusione. La legge, tuttavia, per evitare abusi, arbitri e fraintendimenti da parte del giudice, individua determinati requisiti delle presunzioni, alla presenza dei quali è subordinato il loro utilizzo. In ogni caso, la mancanza dei criteri normativi espressi non esclude, e anzi implica, la necessità che la discrezionalità del giudice venga esercitata in modo razionale, non arbitrario e controllabile. La Corte di Cassazione, in una nota sentenza del 2017, la numero 5374, ha chiarito vari aspetti concernenti le presunzioni semplici. Stabilisce infatti che in tema di prove per presunzioni il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi. In primo luogo occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare invece quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria. Successivamente è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva. Magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuno di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario e elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quando anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla, ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento. In materia di prova presuntiva, compete alla Corte di Cassazione, nell'esercizio della funzione nomofilattica, il controllo che i principi contenuti nell'articolo 2729 siano applicati alla fattispecie concreta, al fine della scrivibilità di questa a quella astratta. Se è vero che è devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili degli articoli 2727 e 2729 per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tuttavia tale giudizio non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensi dell'articolo 360,1 numero 5 del Codice di Procedura Civile, se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne l'effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi. Ciò lo stabilisce proprio la Corte di Cassazione in un'ordinanza del 2017, la numero 10.973. In sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli articoli 2727 e 2729 solo se ricorre il vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo aver qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga però inidonei a fornire la prova presuntiva, oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi tuttavia sufficienti a dimostrare il fatto controverso. E ciò la Corte lo puntualizza proprio in una sentenza del 2020, la numero 3541. Per quanto concerne il secondo comma, il divieto di cui al secondo comma, che non consente il ricorso alle presunzioni nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni, investe solo le presunzioni semplici e non anche le presunzioni legali. La prova per presunzioni è infatti consentita in tutti i casi in cui la legge non esclude la prova per testimoni e quindi anche nel caso in cui il giudice, ammettendo tale mezzo oltre i limiti fissati dall'articolo 2721,1, abbia esercitato la facoltà prevista al secondo comma di detto articolo. Le presunzioni semplici, inoltre, per non restare a livello di meri indizi, non possono ridursi ad un risultato possibile di una determinata deduzione, ma devono essere conseguenza necessaria, dunque univoca e sicura, e non possono basarsi su un'altra presunzione, in virtù del divieto presumptium de presumptio. Non si può quindi argomentare per presunzioni d'altro fatto già provato per presunzione, e ciò è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione in una sentenza importante del 2002, la numero 5045, in cui stabilisce che in tema di prove è inammissibile la presumptio de presumptio, non potendosi valorizzare una presunzione come fatto noto per derivarne da essa un'altra presunzione. In realtà esiste una presunzione fonte giurisprudenziale che sembra non rispettare invece l'enunciato di vieto, ossia la presunzione di distribuzione degli utili di società a ristretta base azionaria. Grazie per l'attenzione.